Innanzitutto voglio ringraziare il Signore perché praticamente mi hanno già introdotto nel tema, Susi, con il discorso dell'amore di Dio verso di noi, della grazia, mi ha già lanciato perché adesso guardiamo dall'altra parte, dal basso verso l'alto, la nostra risposta all'amore incondizionato di Dio. E la mia preghiera anche questa mattina è proprio quello che Dio ci apra le orecchie. Siamo disposti a lasciare che queste parole entrino nel nostro cuore? Spero di sì e prego che sia così. Ammorbidite i cuori, non induriteli. Perché questo tema? Praticamente in tutto questo periodo, che forse è durato un mese e mezzo, è un tema che continua a ricorrermi e continua a passarmi davanti agli occhi, con la serata dei copti egiziani, con l'introduzione di Enrico della domenica successiva su quel tema, con un libro che ho riletto in parte, Il paradiso dei Kim, sulla persecuzione in Corea del Nord, e che alla fine del sermone, visto che il culto è iniziato con una storia, finirà anche con una storia e mi farò aiutare da un aquilotto, un ex aquilotto e la mamma di un aquilotto, dello stesso aquilotto. E vi leggeremo una storia, sempre di questo personaggio di cui, se qualcuno c'era quella domenica mattina, avevamo parlato dell'arancia, la cena del Signore fatta con un'arancia. Quindi è un tema che continua a ricorrere e chiedo a Gigi se mi mette la prima immagine. Stavo andando dal dentista un mattino e ad alba, in Corso Piave, vicino alla chiesa del Divin Maestro, mi appare questa scritta su un edificio. Cioè no, c'era già, non è che è apparsa. Poi la foto l'ho presa da Google, però c'è. Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla. Quindi voglio dire, continuava ad arrivare questo tema e da qui ho preso anche il titolo. Sei disposto a morire per la tua fede? E dico subito, facciamo subito lo spoiler, che la risposta mi è arrivata una sera mentre ero nel letto e Susi e Adino mi hanno già rubato la battuta delle cose che sono qui da tempo, ma che per arrivare qui hanno bisogno di altro tempo. Una sera sono stato proprio folgorato da un'immagine che mi ha chiarito come fare a dare una risposta a questa domanda. Sei disposto a morire per la tua fede? È una risposta semplicissima. E sono sempre le cose più semplici che fanno fatica a scendere. Un po' perché non vogliamo, un po' perché abbiamo bisogno di tempo. E bisogna farsi un'altra domanda. Quanto ami il Signore? Quanto ami Dio? Perché da questa risposta dipende l'altra risposta. Se la risposta è sì, allora sarai anche disposto a morire per la tua fede. E mi ripeto, padre Marius, in quella sera dei Copti, ha detto giustamente che la nostra fede non è in un'ideologia, ma è in una persona che vive. E allora sei disposto a morire per Gesù? O per la tua fede in Gesù? E questa è la domanda. Visto che faccio sempre fatica a concludere, vi dico subito come è strutturato il sermone, così sapete come andiamo a finire. Questa era l'introduzione. Faremo qualche riflessione su Giovanni 6, 5 punti, come le dita di una mano, e poi ci sarà una storia conclusiva, che leggerò insieme a Michela, Fabio e Samuele. E poi dopo la storia conclusiva vi dirò ancora due parole di conclusione. Questa è la struttura. Perché ho chiesto di leggere Giovanni 6? Emilia o Emiliana, mi sfugge. Emiliana mi ha chiesto se aveva capito bene che doveva leggere Giovanni 6, perché poi ha letto il titolo e ha detto forse ho sbagliato, dovevo leggere Giovanni 16, così nel dubbio li ha letti tutti e due. No, Giovanni 6 era giusto, E vi spiego anche il perché, e devo subito chiedere scusa agli esegeti presenti qui questa mattina, perché non c'entra niente con Giovanni 6. Però c'è un motivo per cui ho chiesto di leggere Giovanni 6, perché un giorno stavo ascoltando il CD di Lidia e Stefano, l'ultimo, Oro, Sassi e Chiodi, e a un certo punto c'è una canzone che finisce con Il tuo parlare non ci piace più, noi ti lasciamo, Gesù. E mentre avevo tutte queste cose in mente, mi è arrivata questa frase, ho detto, aspetta, dov'è già che è scritta nel Vangelo questa frase? Era Giovanni 6, era la fine di Giovanni 6. Allora ho cominciato a leggere Giovanni 6, mi sono messo davanti anche un commentario, e succede, penso che succeda anche a voi, che ci sono dei momenti in cui tu hai delle cose in testa, leggi un passo. È vero che il passo non parla del martirio, dell'essere disposti a morire per Gesù, però continuavano a accendersi dei versetti in quel passo che mi parlavano di quello. Ce n'erano parecchi, io ne ho presi solo 5 per abbreviare. Ecco allora perché vi ho chiesto di leggere Giovanni 6. Perché prenderò spunto da Giovanni 6 qualche immagine, 5, di verità che dobbiamo sapere. Soprattutto quando siamo perseguitati. Sono verità che però dobbiamo già incarnarle adesso, perché quando si è in tempo di guerra non si ha tempo di prepararsi, bisogna prepararsi in tempo di pace. E allora ecco perché Giovanni 6, era tutto giusto, tranquillo Emiliano. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. Gesù dice, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E la persecuzione può avere tante forme, come aveva ricordato quella sera il Vescovo. Non è solo se ti uccidono, è tutta un'altra serie di cose. Quando tu vivi piamente in Gesù, la Bibbia dice, sarai perseguitato. È un dato di fatto. E allora voglio lasciare sul vostro cuore 5 cose. Se Gigi puoi mettere la prima slide. Giovanni 6 comincia con la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E quando è finita questa giornata, leggiamo in Giovanni 6 versetti da 15 a 18. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e montati in una barca si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Se pensate a Gesù da solo al buio su un monte, a voi cosa viene in mente? Secondo voi cosa stava facendo? Stava pregando, non c'è scritto, però viene in automatico. E io, leggendo questa immagine, i discepoli sono sulla barca, sono al buio, il mare è agitato e loro stanno remando sicuramente con fatica, sono in difficoltà. E Gesù dov'è? Sul monte, da solo. E io nella mia mente ho immaginato, sta pregando per loro. Avendo queste cose della persecuzione in mente, non è stato difficile collegare i discepoli in un momento difficile con la persecuzione, Gesù sul monte, che prega per i suoi discepoli, che sono in difficoltà, nella persecuzione. E allora il primo messaggio che è arrivato è questo, stai tranquillo, Gesù intercede per te. Questo lo troviamo anche nella Bibbia, quando Gesù dice ai suoi discepoli, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, Pietro, affinché la tua fede non venga meno. E nella lettera agli ebrei troviamo che Gesù intercede sempre per i suoi figli, perché lui è diverso dagli altri sommo sacerdoti, lui vive per sempre, non ha bisogno di avere qualcuno che gli succede, e quindi può sempre intercedere. Certo, lì il contesto è la salvezza, è il fatto che Gesù intercede per noi come Salvatore, ma se intercede per le cose grandi, io penso che interceda anche per quelle più piccole della nostra vita. Allora, la prima cosa da ricordarci è questa. Quando sei nella persecuzione, quando stai soffrendo per il Vangelo, per Gesù, ricordati che Gesù intercede per te. Prima verità. Seconda slide. Leggiamo i versetti dal 19 al 21, cioè la persecuzione. Com'ebbero remato per circa 5-6 chilometri, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, sono io, non temete. Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra, là dove erano diretti. E la seconda verità era abbastanza chiara. Quando sei nella persecuzione, quando sei nella difficoltà, non solo Gesù intercede per te, ma è anche al tuo fianco. Dio è al tuo fianco. E Gesù scende dal monte, cammina sull'acqua e raggiunge i suoi discepoli che sono in difficoltà. Quando Gesù stava per tornare al Padre ha detto, io me ne vado, ma vi mando qualcuno, il Paracleto, qualcuno che è chiamato al nostro fianco per soccorrerci, questo è il senso della parola. Vi manderò qualcuno che starà per sempre con voi. State tranquilli, io me ne vado, ma mando qualcuno, un altro me. Qualcuno che starà al vostro fianco. E visto che viviamo in un mondo che odia Dio, odia quindi anche i suoi figli, odia la Chiesa, abbiamo bisogno di sapere questo, che Dio è al nostro fianco. Se il mondo vi odia, diceva Gesù, sapete bene che prima di voi ha odiato me. E nella lettera dice, non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. È stato da sempre così, diceva padre Marius. Da sempre e fino alla fine sarà così. Il mondo continuerà ad odiare i figli di Dio. Perché? Perché non gli appartiene a questo mondo. Gesù ha detto chiaramente, il mondo ama quello che è suo, ma visto che io ho chiamato voi fuori, voi non siete del mondo e quindi il mondo vi odia. È normale. Quindi la persecuzione è un fatto normalissimo, anche se è difficile da sopportare, ma è la cosa naturale. E poi ho trovato questa cosa bellissima. In Matteo dice, quando arriva Gesù sulla terra, che viene chiamato l'Emanuele, Dio con noi. Gesù dice, io vi manderò lo Spirito Santo che starà per sempre con voi. Gesù dice, chi mi ama, io lo amerò e lo amerà anche mio Padre. Noi verremo da Lui e staremo con Lui. Gesù, il Figlio, il Padre, tutti stanno con noi. C'è la Trinità al completo. E quando leggiamo il Salmo 23, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, momento di persecuzione, ci sta bene. Io non temerò male alcuno, perché? Perché tu sei con me. Quindi nella persecuzione ricordiamoci che Dio è al nostro fianco e quindi non dobbiamo avere paura di niente, anche se sarà difficile. Io non sto sminuendo, perché non so neanche a livello fisico come stanno passando certi nostri fratelli, cosa significhi. Ma questa è una verità che è valida per tutti, anche nelle persecuzioni che non hanno a che fare con vessazioni fisiche o martiri, quelle di tutti i giorni che viviamo. Ricordati che Dio è con te. Quindi Gesù intercede per te, Dio è con te, al tuo fianco. Terza slide. È una cosa scontata questa. Però leggendo il versetto 27, quando poi ci sono quelli che avevano mangiato, che vanno da Gesù e dicono, ma dove sei stato? Ma voi mi cercate non perché volete sapere, voi volete solo mangiare. E allora Gesù gli dice, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Gesù dice chiaramente, dai delle priorità. È un affronto alle cuoche questo? No, continuate pure a cucinare. È una questione di priorità. Adoperatevi in primo luogo, principalmente. Mettete come priorità la vostra relazione con Dio, poi tutto il resto. Sono cose che impariamo da quando siamo alti, come Gioele, e anche più piccoli. Cose che ci insegnano le nostre maestre della scuola domenicale. Sicuramente anche a Dino, la tua maestra della scuola domenicale, che è andata col Signore da poco, ti avrà, non so se proprio questa canzone, ma ti avrà detto di leggere la Bibbia e di pregare. Spero sì. E c'è una canzoncina che... E tu la conosci? Leggi la Bibbia e prega ogni dì e tu crescerai. E ci sono altre lingue. C'è se tu vuoi salire, però visto che le altre lingue dicono crescere, allora e tu crescerai, sta meglio. Per esempio in inglese dice read your Bible and pray every day if you want to grow, crescere. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Lis die Bibel und beten jeden Tag, wenn du wachsen willst. Si parla sempre di crescita. In spagnolo c'è anche, ma purtroppo non la so. Me la sono dimenticata, Sergio. Anche in napoletano c'è. Beh, perfetto. Lis, aggiungila. Voglio dire, questa è la base, lo sappiamo, però chissà come mai le cose semplici come queste sono sempre quelle più disattese. Mi siete mai chiesti il perché? Ma come mai leggere la Bibbia e pregare è così tanto disatteso? Io parlo per me. E visto che so che siete della stessa pasta, parlo anche a voi. Perché? Secondo me il motivo, ce ne sono tanti, ma il motivo molto semplice è che la nostra società, quella di sempre, ma quella di oggi ancora di più, ci distrae, ci mette tante cose, non c'è più tempo per fare le cose prioritarie. Allora bisogna darsi delle priorità. Questa è la priorità, la tua relazione con Dio. Il tuo corpo perisce, finisce, la tua parte interiore è eterna. Fatti due calcoli. Facciamo sempre dei calcoli per tutto, ma facciamoceli anche su questo. Il corpo muore e finisce. Certo, viene risuscitato, un altro so. Ma la nostra parte interiore è eterna. E la nostra relazione con Dio ha l'assoluta priorità. Mettiamolo nella scaletta. Perché mi è venuto anche in mente questa verità? Perché nella storia che vi leggeremo alla fine... vedrete proprio come è chiaro che è la parola di Dio nel cuore di quest'uomo e la sua relazione con Dio che saranno quella scintilla che lo farà brillare nell'ora estrema, perché verrà ucciso, vi do già lo spoiler, verrà ucciso Zhang. Ma in che modo verrà ucciso? Che parole che riuscirà a dire? E sono tutti versetti quelli che dice. Li aveva incarnati, li aveva studiati, li aveva letti, meditati, li aveva fatti suoi e sono usciti quando uno proprio non dovrebbe uscire niente se non dolore e disperazione. E invece è uscito qualcosa di forte. Quindi la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente dovrebbe essere il nostro primo pensiero. Mangiamola, leggiamola, studiamola. Perché ci sarà di aiuto nei momenti di persecuzione, soprattutto nei momenti di persecuzione. Quarto, non so se si capisce, questo è Stefano, quello lì seduto è Paolo da Tarso, Saulo da Tarso, questa è la fontana di Paolo, è una fontana. Quando sono arrivato al versetto 47, perché poi Gesù fa tutto un discorso su il pane che scende dal cielo, quando arriva al versetto 47, 48 e 51 dice, in verità, vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Si parlava di vita eterna. Qual è l'immagine che mi è venuta in mente subito? Il martirio. Il martirio è la morte del corpo. A Gesù sta parlando di vita eterna. E allora ecco perché la tua vita non è un valore assoluto. Cosa vuol dire questa frase qui? Pensate ai kamikaze. Non è assolutamente che lo sto prendendo come modello. Non è assolutamente condivisibile ciò che fanno. Ma prendete i kamikaze. Cosa fa un kamikaze? È disposto a sacrificare la sua vita per raggiungere il suo ideale, per raggiungere il suo scopo. Quindi lo scopo che lui ha, l'ideale che lui ha, sta sopra la vita, la sua vita fisica. La sua vita corporea non è un valore assoluto per lui, perché è disposto a sacrificarla. E non è lo stesso per i cristiani, questo. Cosa ha detto Gesù? Se uno vuol venire dietro a me, non voglio fare la predica del tuo passo, ma ti do l'assist. Se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Prendere la croce significa essere disposti a morire. Lo spiega poi Gesù dopo. Perché se uno vuole salvare la sua vita, la perde. Ma se uno la perde per amore mio, la trova. E qui ci sono tante cose da dire, non vorrei esagerare. Per esempio Paolo dice, per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno. Gesù dice, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete Dio, perché Lui può far perire sia il corpo che l'anima nella genna del fuoco. In quel video che abbiamo di nuovo rivisto quella domenica mattina, uno dei copti, una ragazza, ha detto all'ISIS, che aveva ucciso i suoi parenti, i suoi fratelli, grazie perché ci aiutate a entrare nel regno dei cieli. Ecco che la vita non è un valore assoluto per quelle persone. Quindi sei disposto a morire per Gesù? Se vuoi rispondere a questa domanda, fattene un'altra. Quanto ami il tuo maestro? Quanto gli vuoi bene? Quanto sei disposto a dargli? Qual è la tua risposta al suo amore incondizionato? Poniti queste domande. E questo ci porta all'ultimo, l'ultima slide. Ama Dio con tutto il tuo cuore. Visto che l'amore di Gesù è stato incondizionato e completo, Lui, Gesù, non richiede altro da te se non il tuo amore completo. O tutto o niente. Gesù non vuole persone che lo amano solo un po'. Vuole tutto l'amore. Dio vuole tutto, è stato molto chiaro. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza e con tutta la tua anima, tutto. Se lasci un pezzo dietro, non puoi essere discepolo di Gesù. È molto chiaro. Ma poi è una cosa normale, scusate. Sembrano cose tanto alte, sono normalissime. Sempre quella sera che dicevo le cose che da qua devono scendere qua. Allora, sei disposto, Stefano, sei disposto, facciamo un ragionamento, Stefano, sei disposto a morire per la tua fede in Cristo Gesù? Dipende da quanto lo ami. Se tu lo ami con tutto il tuo cuore, se Gesù è il tuo tutto, allora la risposta sarà sì. E poi mi è venuta un'altra immagine. Pensa a te e tua moglie. Pensa al rapporto con Dio come pensa al rapporto di te con tua moglie come un'immagine del rapporto con te con Dio. Se Cristina sapesse che io penso, oltre a lei, a un'altra donna, potrebbe essere contenta? Potrebbe essere felice? Sarebbe disposta ad accettare questo? Una cosa molto semplice. No, se mia moglie mi ama veramente, non può assolutamente accettare che io abbia un'altra donna nei miei pensieri. Mariti che siete in quest'aula, se avete in testa altre donne, vostra moglie non potrà essere soddisfatta di voi. Mogli che siete in quest'aula, se avete in testa altri uomini oltre a vostro marito non potrà essere felice di voi. Se il cuore non è tutto dell'altro, o tutto o niente. Questa è la realtà. Non volevo girare il dito nella piaga a nessuno, ma era un'immagine così, così normale, così semplice, che mi è venuta subito. Ho detto, ma perché non ci ho pensato prima? Ma è chiaro che Dio vuole tutto da me. Perché l'amore coniugale, come l'amore con Dio, è esclusivo, non ammette di stare con un piede in due scarpe. E allora se sei con un piede in due scarpe, è ora di smetterla, perché Dio non può accettarti così. E non vado contro quello che ha detto Susi, che Dio ci accetta in modo incondizionato, non fraintendetemi. È la nostra risposta all'amore incondizionato di Dio che deve essere totale, deve essere radicale. 100%. Se vuoi essere un discepolo di Gesù, devi mettere in conto di morire per Lui. Questo significa che lo devi amare con tutto il tuo cuore, non ci deve essere niente dietro. E adesso, metti ancora una slide che c'è il riassunto di tutto. Ah, non vi ho letto il versetto dell'ultimo perché mi sono lasciato prendere. Questo capitolo finisce con quelle parole della canzone che dicevo prima. Il tuo parlare non ci piace più, noi ti lasciamo, Gesù. Allora poi, visto che Gesù vede tutta sta gente che va via, dice ai suoi discepoli, beh, voi che fate? Non ve ne andate? E Pietro cosa dice? Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E la canzone dopo di questo CD è una dichiarazione d'amore verso Gesù. Chi ci parlerà come te? Chi ci mostrerà il cielo? Chi ci amerà come te? Chi mai sarà? Non c'è nessuno che ci può amare come Gesù. E allora doniamoci completamente a Lui. Ecco qui sono i 5 punti come le 5 dita di una mano. Quando sei nella persecuzione, ricordati che Gesù intercede per te, che Dio è al tuo fianco. Dai priorità alla tua relazione con Dio e ti sarà di aiuto nel momento della persecuzione. E ricordati che la tua vita non è assolutamente un valore assoluto, viene prima il Signore, il nostro amore per Lui. E ama Dio con tutto il tuo cuore, che Gesù sia il tuo tutto. E adesso in questa storia che vi leggeremo, intanto se volete mettervi in posizione, Fabio vieni qui vicino a me e tu vai dall'altra parte, Samuele va di là, risulterà molto evidente come queste cose siano reali nella vita di Zhang. Queste cose sono molto reali nella vita di Zhang, è una storia vera, come quella che ha raccontato Susi. Giusto per inquadrare, questo Zhang è scappato dalla Corea del Nord e è riuscito ad andare in Cina. È scappato non perché era perseguitato, è scappato perché non ne poteva più del suo paese, era stufo. In Cina è stato accolto da una famiglia di credenti che gli hanno parlato di Gesù, lui si è convertito e ha sentito il bisogno di tornare a parlare di Gesù ai suoi familiari. Quando è tornato, il suo migliore amico, che l'aveva addirittura accompagnato a uscire, in realtà era una spia, l'ha tradito, e quindi lui è stato incatenato, ha fatto anche dei nomi, probabilmente ha subito una tortura, in questa tortura lui ha quasi praticamente abiurato la sua fede pur di non aver ricevere più bastonate, ma poi nel momento finale, e non vi dico più niente perché sennò ve lo leggo io.
Zhang si ritrovò da solo nel dormitorio. Gli erano stati dati carta e penna per scrivere una dichiarazione d'amore per Kim Jong-il. Faceva fatica a sollevare il braccio. Con dolori lancinanti riuscì a estrarre la Bibbia dal nascondiglio nel muro. Aprì il libro alla prima pagina e lesse le parole che conosceva bene. In principio. Zhang guardò altrove, non osava più leggere la parola di Dio. Aveva tradito il Signore. Era troppo debole per sopravvivere alla vita nel campo e alla tortura. Ma perché Dio non l'aveva fatto morire prima, da vincitore? E che ne sarebbe stato di EAV? Zhang prese la penna e scrisse, scarabocchiò qualche parola sulla Bibbia. Riappoggiò la testa al muro. Dormi. L'indomani sarebbe stato il suo ultimo giorno, il giorno dell'ultimo tradimento. Le 3.000 persone radunate nella piazza erano silenziose come morti. Si sentiva solo il fischiettare degli uccelli. Erano settimane, forse mesi, che Zhang non vedeva il cielo. Dio l'avrebbe ancora accettato, anche dopo quanto avrebbe dichiarato? Zhang guardò la folla in piazza. Non riusciva a distinguere nessuno. Erano troppo lontani o era lui che non ci vedeva più bene? Desiderava con tutto il cuore che fosse la fine. Era meglio che Avu non lo vedesse ora. Avrebbe avuto vergogna di vedere suo fratello legato al palo. Ma non meritava di meglio. Prima aveva tradito suo padre, sua madre, poi Kim Jong-il, il suo paese, poi Yin e Yok, e anche fratello Lee, sorella Ping in Cina. Zhang aveva dato a Yin troppa confidenza, ritrovandosi poi ingannato. A causa della sua ingenuità aveva tradito So Jin, Seong-eun e gli altri. E ora stava per commettere il tradimento finale. Stava per tradire Dio. Finalmente riuscì a mettere a fuoco il volto del capitano Choi. E dietro di lui c'era il sergente Shin.
Ti avevo detto che ce l'avremmo fatta. Alla fine non è stato così difficile, vero sergente?
No, signore,
rispose Shin.
Bene, non perdiamo altro tempo. Prendi il microfono e fagli leggere la dichiarazione.
Non ha scritto niente, capitano.
Non importa, nulla di buono può uscire da una cornea così. Fagli leggere questo foglio.
Choi passò a Shin una dichiarazione già stampata. Zhang desiderava che le nuvole svelassero un po' di sole. Faceva freddo, ma era ancora estate. Come sarebbe stato bello rivedere il sole per un'ultima volta. Lo stomaco ruggì. Anche la fame sarebbe presto finita. Ancora un piccolo sforzo, Zhang. Choi si spostò mentre Shin posizionava il microfono davanti alla bocca di Zhang. Il microfono era attaccato all'asta con un gancio. E Shin gli disse.
Così il plotone d'esecuzione avrà una chiara visuale. Per questa occasione speciale hanno soltanto un tiratorio invisibile. Spero per te che basti un corpo solo.
Pronto, sergente?
Gridò Choi al microfono dall'altro lato della piazza. Shin indietreggiò di qualche passo e alzò la mano. Choi si voltò e si rivolse ai prigionieri. Indicò Zhang e disse.
Laggiù al palo è legato un essere che non è degno di essere nato. Ha scelto di tradire il suo paese e...
Il giovane Zhang correva per le verdi colline in un sung. Jin si avventò contro di lui, gli balzò sulla schiena. Rotolarono giù per il pendio.
Ha seguito questo cosiddetto Cristo, ma ora è tornato in sé.
E Avu si rannicchiò vicino a Zhang sul letto. Quando saremo grandi mi sposerai? Potrei sposare solo te, sorellina mia. Mi proteggerai anche? Sì, fino a che vivrò. Non ti succederà nulla.
Questa canaglia è stata condannata a morte.
Zhang e Yin unirono i loro indici insanguinati. Promettimi che non mi tradirai mai, compagno Yin. Lo prometto, compagno Zhang. Fratelli di sangue per sempre. Sì, per sempre.
Ma prima il pezzente vuole farti una dichiarazione. Sergente Shin.
Shin accese il microfono di Zhang e gli porse il foglio affinché potesse leggerlo.
Scandisci bene.
Il mio ultimo tradimento. Le lettere gli danzavano davanti agli occhi. Zhang vi strizzò per vederci meglio. Lentamente le lettere si trasformarono in parole e quindi in frasi.
Detenuto!
Gridò il capitano.
Chi è il tuo Dio?
Zhang iniziò a parlare.
Il mio Dio è...
Più forte!
Gli intimò Shin.
Il mio Dio è l'Eterno, inviolabile, amorevole.
Un'altra nuvola di passaggio coprì il sole, lasciando la piazza avvolta in una debole luce grigiastra. Una folata di vento improvvisa investì Zhang, infiltrandosi tra i suoi vestiti. Zhang tremò. Io sono un signore, fuori di me non c'è salvatore.
Continua!
Gli sbraitò contro Shin. Zhang parlò fuori dal microfono.
Vuoi sapere che mio Dio, Shin? Ascolta attentamente.
Poi Zhang si indirizzò a tutti presenti nella piazza. Sentì ritornargli le forze.
Il mio Dio è nato re. Egli è il re di giustizia, il re del paradiso, il re dei re e signore dei signori. Lui è forte, supremo, misericordioso. Egli è il figlio di Dio e il salvatore dell'umanità.
Shin fece una smorfia.
Cosa stai dicendo? Fermati!
Lui dà forza allo stanco, è vicino a chi è provato e tentato. Lui guarisce gli ammalati, perdona i peccatori, toglie le colpe dei colpevoli, purifica i lebbrosi, libera i prigionieri, difende i più deboli.
Shin!
Gridò Choi gesticolando aggressivamente.
Fermalo!
Ma Shin non lo fece. Fissava Zhang a bocca spalancata.
Lui benedice i bambini, serve gli sfortunati, rispetta i più anziani e ricompensa gli umili. La sua bontà è infinita e la sua grazia è eterna. Il suo amore è grande e costante. La terra è lo sgabello dei suoi piedi, ed è così grande che neanche i cieli più alti possono contenerlo, e nessun uomo può spiegarlo.
Shin, il microfono, spegnilo!
Shin raggiunse il microfono.
I capi del suo tempo non lo sopportavano, ma non riuscirono a fermarlo. I governatori non trovarono in lui alcuna colpa. Hanno ucciso il mio Dio, ma la tomba non ha potuto trattenerlo. Lui è risuscitato per portare salvezza a ognuno qui presente.
Plotone d'esecuzione, mirate, fatelo tacere.
Ad occidente i popoli temeranno il suo nome e a oriente la sua maestà, perché lui arriverà come un fiume in piena in un letto stretto.
Shin era rimasto accanto a Zhang con il braccio teso sul microfono. Aveva la mano sull'interruttore on-off.
Shin, togliti di mezzo, spostati.
Lui è venuto per portare una buona notizia ai poveri, per dare speranza agli afflitti, per liberare i prigionieri e rilasciare quelli tenuti in carcere, per dichiarare l'anno accettevole del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio, per confortare coloro che soffrono.
Sì, spostati, stiamo per sparare.
Lui è la vite, e noi i tralci. Se rimaniamo in Lui e Lui in noi, porteremo molto frutto, ma senza di Lui non possiamo fare niente. Un giorno ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. Non puoi scampare a Lui e non puoi vivere senza di Lui. Egli non ha predecessori e non ha successori. Prima di Lui nessun Dio fu formato. Dopo di Lui non ce ne sarà nessuno.
Di chi stai parlando?
Domandò sconvolto Shin. Il sole rispuntò dalle nuvole. Zhang era felice. Completamente felice.
Soldati, sparate!
Gesù, tu solo sei il Signore. Al di fuori di te non c'è Salvatore. Questo martire non è stato inutile, perché grazie a questa testimonianza il sergente Shin si è poi convertito ed è andato a cercare la sorella di Zhang, portargli la sua Bibbia e portargli le ultime testimonianze di suo fratello. Allora rispondiamo alla domanda che ci siamo fatti all'inizio. Sei disposto a morire per la tua fede? Chiediti quanto ami il tuo Dio. E sei pronto a morire per Lui?